tratto evangelico, miei buoni fedeli, che abbiamo letto, è breve, è asciutto, è conciso, ma è pieno di misteri. Uscito Giuda dal cenacolo, Gesù disse: uscito Giuda, oh Giuda! Giuda era uscito per andare a tradire Gesù? Giuda stava consumando. Giuda, veramente Giuda, stava consumando il tradimento più abominevole, più orrendo, il tradimento che sarà il prototipo del tradimento dell'amicizia più pura e più profonda. E Gesù, invece di prendersela, invece di fare una filippica contro Giuda, lo ignora. Lo ignora e parla dell'amore come del suo precetto, come della sintesi, dell'essenza, del contenuto profondo della sua santa religione. Il povero predicatore incroce tutte le domeniche, perché mentre predica continua a entrare gente. Scusate, devo dirlo. Devo svolgere un modesto pensiero, ma lo devo svolgere. Quindi Gesù benedetto, mentre il suo discepolo, chiamato da lui, lo va a tradire, lo va a consegnare ai nemici, Gesù parla del precetto suo dell'amore. E dice così: ecco, il figlio è stato glorificato. Come glorificato? Povero Gesù. È nel cenacolo, presto andrà nell'orto degli olivi, poi verrà condannato a morte e verrà crocifisso. Sì, è stato glorificato, perché comincia la sua missione redentiva. Giuda preparerà la crocifissione col suo tradimento. Cristo sarà glorificato, sarà alzato da terra e da lì attirerà tutti a sé. Miei buoni fedeli, se i nostri santi angeli custodi ci aiutano a penetrare questo mistero d'amore del Signore, in queste celebrazioni liturgiche, in questa meditazione sul Vangelo. Se tutte le famiglie, le buone famiglie, leggessero in casa il Santo Vangelo, quando il povero padre dice qualcosa, già sanno il Vangelo, lo sentono dentro, è in consonanza col loro cuore. Secondo pensiero, figlioletti miei, per poco io sarò con voi. Figlioletti li chiama i suoi apostoli, ma cosa deve dire di più dolce, di più affettuoso, di più stringente in quel momento così importante e così doloroso? Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate a vicenda, come io vi ho amati, così amatevi anche voi. Un comandamento nuovo, il comandamento dell'amore. Spesso il sacerdote, nella sua missione di guida delle anime, di fratello, di buon samaritano delle anime, incontra questa parola amore e raccomanda alla gente di volersi bene, al marito di voler bene alla moglie voler bene al marito, ai genitori di voler bene ai figli ai genitori. C'è amore e amore. C'è un amore naturale, istintivo, che vibra col sangue stesso della vita, che appartiene appunto alla trasmissione della vita, naturalmente. Così gli animali stessi amano la prole, così gli animali stessi si avvicinano per prolungare la vita. È l'amore, diremo, strutturale della biologia degli esseri. Questo amore non è né vizio né virtù, è istinto. Anche l'uomo ha quest'amore. Quindi i genitori, se sono esseri normali, hanno una inclinazione naturale per i loro figli. Anzi, nell'economia stessa delle cose, nella psicologia, come si dice oggi, più i genitori amano i figli che non i figli i genitori. Perché i genitori, e specialmente la mamma, sanno che significa mettere al mondo un figlio e le tribolazioni che comporta. I figli sono figli, hanno la vita e vanno verso il futuro. Quindi qui si tratta di amore naturale, pressoché istintivo.
Poi c'è un amore di tipo morale riflesso.
Ed è quello che compete, che viene appunto con la considerazione del proprio dovere di genitore, di educatore, di maestro. E allora si considera il proprio dovere come missione sociale, missione familiare. E questo è un amore buono, morale, riflesso. Si amano i propri figli non perché i figli sono obbedienti, perché sono buoni, perché sono bravi, i primi della classe, eccetera, eccetera, perché sono i propri figli da educare, da portare e da sopportare. È un dovere etico, un dovere morale. Ma c'è un altro amore, l'amore del comandamento nuovo. E il comandamento nuovo è che noi dobbiamo amarci come figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, redenti dal suo sangue. Quest'amore è difficile. Quest'amore è caratteristico del cristiano. Quest'amore deve attingere i vertici dell'eroismo. E una società appunto come la nostra, una società così sconvolta di affetti, di sentimenti, di idee, questo amore cristiano, puro, semplice, quello che Gesù ci ha dato come testamento suo nell'ultima cena, sembra quasi che sia completamente scomparso. Perché molte iniziative, anche cristiane, durante l'ultima guerra e tutte le guerre e dopo la guerra, molte iniziative, anche diocesani, anche parrocchiali, eccetera, se andiamo al fondo, sono iniziative di questo secondo ordine, di tipo etico, di tipo sociale, di aiuto, eccetera. Non è quell'amore che va all'anima, al benessere dell'anima, alla salvezza dell'anima, che va a curare una ferita nascosta del cuore, che cerca un proprio fratello, una propria sorella, abbandonati dalla vita, ai margini dell'esistenza, che va a lenire un cruccio, un disinganno, una povera donna abbandonata, una vecchietta abbandonata, che gira un po' in questi ospedali a trovare questi dolori segreti nei figli di Dio. Ma la salvazione, miei cari buoni fratelli, è anche verso i vostri parenti, i vostri figliuoli, vostro marito, vostra moglie, i vostri figli, i vostri conoscenti, i vostri nipoti. Siamo veramente preoccupati, anzitutto dell'anima, della formazione religiosa, delle convinzioni religiose, non in quella stucchevole oppressione bigotta di pratiche, no, i principi. Insomma, giovanotto, credi o non credi in Dio? Credi o non credi in Gesù Cristo, figlio di Dio? Ci pensi che un giorno andrai in altro mondo e là troverai, altro che Caronte, troverai qualche cosa molto più consistente? Ecco, andiamo al sodo. E se vogliamo bene a una persona, dobbiamo volere a lei il bene che è più bene. E il bene che è più bene è il bene dell'anima, è il bene della vita eterna. Oh, miei cari buoni cristiani, è una logica così semplice. È una logica così semplice ed è quello che ci invita il Signore ad amarci a vicenda, a voler amare e volere il bene, e volere il bene che è più bene. E il bene che è più bene è il bene dell'anima per la vita eterna. Questo è un sillogismo proprio della nostra onestà cristiana. È il mese santo di maggio, mese della Madonna. Noi mandiamo la Madonna, lei che è la madre del bell'amore. Qui a Roma abbiamo il santuario, vero? La Madonna del Divino Amore. Oh, com'è difficile sentire dentro di noi pulsare il cuore di Cristo e sentire il profumo del sangue di Cristo versato per noi. Ma veniamo a questo cristianesimo così umile, così, così forte, così impegnativo. Domandiamo alla Madonna che lei dia alle nostre parole l'efficacia, quel calore, quella forza di penetrazione che le parole in sé non hanno. Le parole sono suoni che percuotono l'atmosfera e lasciano freddo e indifferente il cuore. Ma se il cuore da cui partono le parole è un cuore buono, è un cuore umile, come il cuore di una mamma, di una sorella, di una sposa, buon cuore cristiano, che magari prima è venuto a pregare qui a ricevere il Signore, ecco che ci vorremmo bene, come ci ha detto Gesù. Ci vorremmo bene gli uni gli altri. E chissà, a scadenza più o meno breve, come il Signore stabilirà, questi nostri cari verranno anch'essi uniti nell'amore. Ecco quindi perché abbiamo ricordato questo santo mese di maggio, perché siamo tutti una famiglia e la madre nostra è la Madonna. Se potessimo parlare proprio come si deve parlare della Madonna. A noi cattolici appunto fanno i protestanti l'obiezione che abbiamo messo la Madonna al posto di Gesù. Per niente! Invece mettiamo Gesù in braccio alla Madonna, il bambinello in braccio alla madre sua. E vicino alla Madonna ci dobbiamo mettere anche noi. Ecco quindi quanti di voi hanno bisogno di qualche grazia, di soccorsi divini. Ecco, ricorriamo alla Madonna. Ma la grazia delle grazie è l'anima, è lo spirito, è l'uso della libertà dei vostri figli, è la purificazione di questa libertà. E direi quasi questa specie di conversione interiore, di questo colpo profondo e intimo dell'anima che capisce che la nostra esistenza terrena, ha senso solo se è vissuta per il Dio. Un ultimo pensierino di conclusione. Noi stiamo esponendo le verità ultime della fede, la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Il giudizio, Gesù ci ha detto di cosa saremo giudicati. Di cosa saremo giudicati? Non saremo giudicati, sei stato veramente un personaggio grosso, un pezzo grosso della vita. No. Sei stato un cervellone, un capoccione, un grande pensatore, neanche di questo. Hai fatto grandi cose? No. Ti sei sposato? No. Non si trova nel Vangelo l'obbligo di sposarsi, niente. Ti sei sposata? No. Hai avuto un bel partito? Sì, padre, mia figlia, ha trovato un partito, un partitissimo, ma sapeste, vale niente. Queste cose non contano niente nel cristianesimo. Di cosa saremo giudicati? Se avremo amato i nostri fratelli. Ero in carcere e mi avete visitato. Ero affamato, mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere. Di questo saremo. Saremo interrogati della carità. Saremo interrogati dell'amore. Ecco, ci aiuti la Madonna a avere questo cuore buono, questo cuore fraterno, questo cuore che sussulta di fronte al dolore, questo cuore che piange di fronte alla perdita del sommo bene. Il sommo bene è la fede, il sommo bene è credere in Cristo, il sommo bene è vivere in quella luce, che è proprio del cristiano, quella luce che ci...